Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. La Scrittura ci dice che quando Gesù di Nazaret fu unto di Spirito Santo, ossia quando lo Spirito Santo venne su di lui, egli fu ripieno dello Spirito Santo e dopo essere stato riempito di Spirito Santo fu condotto dallo Spirito di Dio nel deserto per 40 giorni e là nel deserto fu tentato dal diavolo. Il diavolo lo tentò, Gesù resistette. E la Scrittura dice che il diavolo, finita che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da lui fino ad altra occasione. Poi cosa ci dice la Sacra Scrittura? Che Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la contrada circonvicina e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Ho letto da Luca, il capitolo 4, versetto 14 e 15. In Matteo troviamo scritto invece quanto segue. Dice così la Scrittura, in Matteo, E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. E la sua fama si sparse per tutta la Siria, e gli recarono tutti i malati, colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, lunatici, paralitici, ed egli li guarì, e grandi folle lo seguirono dalla Galilea, e dalla Decapoli, e da Gerusalemme, e dalla Giudea, ed oltre il Giordano. Dunque, una delle cose che Gesù faceva o che si mise a fare dopo essere stato riempito di Spirito Santo fu quella di cacciare i demoni o spiriti maligni. Quindi Gesù espelleva gli spiriti maligni o spiriti immondi. Comandava, in altre parole, agli spiriti immondi di uscire da coloro, appunto, nei quali c'erano questi spiriti immondi, che erano gli indemoniati. Gesù li sgridava, o sgridava lo spirito immondo, dicendo: ammutolisci ed esci da quest'uomo. E lo spirito maligno usciva. E questo avveniva davanti, diciamo, alle moltitudini spesso. E suscitava grande stupore, grande meraviglia. E naturalmente c'erano quelli che glorificavano il Dio per la potenza, l'autorità che aveva dato a Gesù. Ma c'erano anche quelli che si misero ad accusare Gesù. A tal proposito, si misero a dire che lui cacciava i demoni per l'aiuto di Belzebù. Vogliamo leggere al capitolo 12 di Matteo, capitolo 12 di Matteo, a partire dal versetto 22. Quindi inquadriamo bene la situazione. Matteo dice, allora gli fu presentato, capitolo 12, versetto 22, allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo sanò, talché il muto lo parlava e vedeva. E tutte le turbe stupivano e dicevano, non è costui il figliuol di Davide? Ma i farisei, udendo ciò, dissero, costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro, ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, ed ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere, e se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figlioli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte? Allora soltanto gli prederà la casa. Chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. E da chiunque parli contro il figliol dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Né in questo mondo, né in quello a venire. O voi fate l'albero buono, e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo, e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone, essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo dà bene dal suo buon tesoro, trae cose buone, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io vi dico che ad ogni parola oziosa che avranno detta agli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Prendiamo Marco adesso, leggiamo in Marco. Leggiamo in Marco, capitolo 3, dal versetto 20. Poi entrò in una casa, e la moltitudine si adunò di nuovo, talché egli e i suoi non potevano neppure prendere cibo. Ora i suoi parenti, udito ciò, vennero per impadronirsi di lui, perché dicevano, è fuori di sé. E gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano, egli ha Belzebù. Ed è per l'aiuto del principe dei demoni che egli caccia i demoni. Ma egli, chiamateli a sé, diceva loro in parabole, come può Satana cacciar Satana? E se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. E se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. Ed anzi, niuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rapigli le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte, allora soltanto gli prederà la casa. In verità io vi dico, ai figlioli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha remissione in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Ora egli parlava così perché dicevano ha uno spirito immondo. Andiamo in Luca adesso, al capitolo 11. Luca, capitolo 11. Leggiamo anche qui cosa c'è scritto. Dal versetto 14. Ora egli stava cacciando un demonio che era muto. Ed avvenne che quando il demonio fu uscito, il muto parlò. E le turbe si meravigliarono, ma alcuni di loro dissero, è per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che gli caccia i demoni. ed altri, per metterlo alla prova, chiedevano da lui un segno dal cielo. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso in parti contrarie è ridotto in deserto, e una casa divisa contro se stessa rovina. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io caccio i demoni, e se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù, i vostri figlioli per l'aiuto di chi li cacciano essi? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per il dito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Quando l'uomo forte e ben armato guarda l'ingresso della sua dimora, quel che possiede è al sicuro. Ma quando uno più forte di lui sopraggiunge, lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale si confidava e ne spartisce le spoglie. Dunque, vedete, ci furono coloro che dissero che Gesù cacciava i demoni per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Ora, Belzebù letteralmente significa Dio delle mosche ed era uno dei nomi del diavolo ai tempi di Gesù. Quindi, praticamente, i farisei, e non solo i farisei ma anche gli scribi, praticamente lo accusarono Gesù di cacciare i demoni per l'aiuto di Satana. Ma non solo, secondo quello che abbiamo letto in Marco, gli scribi dicevano contro di lui questo: egli ha Belzebù. Attenzione, quindi non solamente secondo l'accusa di costoro Gesù cacciava i demoni per l'aiuto di Belzebù, ma Gesù aveva Belzebù. Non solo, voglio ricordarvi che Gesù un giorno ha detto ai suoi discepoli queste parole. Voglio che ve le ricordiate queste parole, che le abbiate bene a mente, le teniate bene a mente. Capitolo 10 di Matteo. Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo signore. Basti al discepolo di essere come il suo maestro e al servo di essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quei di casa sua. Notate che Gesù era ben consapevole, lo sapeva benissimo, che lui era stato chiamato Belzebù. Avete capito cosa significa questo? Praticamente gli avevano detto: tu sei il dio delle mosche, ossia l'avevano accusato di essere Satana. Qui è scritto chiaramente: se hanno chiamato Belzebù il padrone, chi è il padrone? Ovvio, Gesù. Quanto più chiameranno così quei di casa sua. Allora, chi furono coloro che accusarono falsamente, naturalmente, Gesù in questa maniera? Furono gli scribi e i farisei. Gli scribi e i farisei. Ora, gli scribi e i farisei, come ce li presenta la Sacra Scrittura? Ce li presenta come coloro che sedevano sulla cattedra di Mosè, quindi che ammaestravano il popolo. Peraltro, i farisei erano membri di una delle sette, principali del giudaismo di allora. L'altra setta era quella dei sadducei. E i farisei erano conosciuti per il loro attaccamento alla tradizione, alla tradizione dei padri, così veniva chiamata, o la tradizione degli antichi. Gli scribi e i farisei sedevano sulla cattedra di Mosè e quindi ammaestravano il popolo. Ma questi scribi e farisei che accusarono Gesù, o meglio che lo calunniarono, erano gli stessi scribi e farisei che annullavano la parola di Dio con la loro tradizione. E per questa ragione furono severamente ripresi da Gesù. Ascoltate che cosa c'è scritto al capitolo 15. così almeno abbiamo un quadro il più completo possibile, no? Di chi erano questi scribi e farisei. Perché è chiaro, poi tutto va rapportato ai giorni d'oggi. È chiaro, fratelli nel Signore, perché? Che cosa c'è? Qualcosa di nuovo sotto il sole? Dio riconduce ciò che è passato. Allora si accostarono a Gesù, capitolo 15 di Matteo, allora si accostarono a Gesù dei farisei, degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Ma egli rispose loro: e voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è offerto a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre. E avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti! Ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. E chiamata a sé la moltitudine disse loro: ascoltate, intendete, non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca, ecco quello che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: sai tu che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guida di ciechi. Or se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Ora, questo per, diciamo, inquadrare meglio questi individui che, appunto, nella loro arroganza, nella loro stoltezza, nella loro ignoranza, calunniarono il nostro Signore Gesù Cristo, dicendo che lui cacciava i demoni per l'aiuto di Satana, anzi che lui era Belzebù. Pensate un po' voi, che gli aveva Belzebù, come appunto abbiamo letto in un altro punto. No, questo è importante, fratelli nel Signore, spiegare chi erano questi uomini, sapete? È importante. Allora, cosa facevano dunque gli scribi e farisei che erano sulla cattedra di Mosè? Loro annullavano la parola di Dio a cagione della loro tradizione. Praticamente avevano messo i loro precetti, chiamata la loro tradizione, al di sopra della parola di Dio. Quindi la parola di Dio sotto e la loro tradizione sopra. Quindi la loro tradizione aveva un valore superiore alla parola di Dio. Gesù questa cosa non la tollerò. E li riprese. Gesù li riprese di trasgredire il comandamento di Dio a motivo della loro tradizione. Mentre gli scribi e farisei avevano accusato i discepoli di Gesù di trasgredire la tradizione degli antichi, perché? Perché praticamente i discepoli del Signore non si lavavano le mani quando prendevano cibo. Ecco in che cosa consisteva, no, questa trasgressione, che naturalmente non passò inosservata agli scribi e farisei. Non si trattava di un precetto biblico, badate bene, fratelli, si trattava di un precetto umano. Allora, siccome che gli scribi e farisei erano attaccati ai precetti umani anziché ai precetti di Dio, anzi, con i precetti umani avevano annullato i precetti di Dio, quando videro i discepoli di Gesù, non si lavavano le mani prima di mangiare, ecco subito là pronti a dire: come mai voi, come mai i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Pensate che un giorno Gesù fu invitato a casa di qualcuno, e Gesù si mise a tavola, e siccome che Gesù non si lavò non si lavò le mani prima di mangiare, ecco che il fariseo si meravigliò. È scritto questo, questo per farvi capire i farisei che persone erano, Capitolo 11, d'altronde queste cose sono scritte, è bene che le sappiano tutti. Or mentre egli parlava, dice così al capitolo 11 Matteo, Luca, dal versetto 37, or mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a desinare da lui, ed egli, entrato, si mise a tavola, e il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse prima lavato avanti il desinare, vedete? Avete capito allora perché i discepoli del Signore non si lavavano le mani prima di mangiare? Perché non l'avevano visto fare a Gesù. Il maestro! Il maestro non osservava questo precetto dei farisei, della tradizione, e così nemmeno i suoi discepoli. Ma i farisei queste cose le notavano, Però vedete, in questo caso Gesù anche lì ebbe una parola dura verso i farisei. Ascoltate, e il Signore gli disse: voi altri farisei nettate il di fuori della coppa e del piatto, ma l'interno vostro è pieno di rapina e di malvagità. Stolti! Colui che ha fatto il di fuori non ha anche fatto il di dentro? Date piuttosto in elemosina quel che è dentro al piatto, ed ecco, ogni cosa sarà netta per voi. E poi proseguì a riprenderli severamente. Pensate, era stato invitato a desinare da un fariseo. Gesù, sapete, non è che si preoccupò, non è che pensò adesso mi cacciano via, adesso mi prendono, mi danno qualcosa. No, il Signore in ogni circostanza si è sempre mostrato ubbidiente a Dio, parlando da parte di Dio, non avendo paura degli uomini, perché Gesù temeva il Dio. E vedete, quando ebbe l'opportunità a casa di un fariseo, sì, a casa di un fariseo, Gesù li riprese a tutti i farisei, non temendoli, ma affrontandoli. Questo è il Signore, questo è il Maestro, non quello che viene propinato oggi da tante chiese. Ma qui veramente ci sarebbe tanto da dire. Io quando leggo la storia di Gesù di Nazareth, come l'hanno scritta Matteo, Marco, Luca e Giovanni, veramente io mi consolo, mi fortifico, rimango edificato. Ma io quando sento parlare alcuni di Gesù mi viene da vomitare, perché non presentano il Gesù delle Sacre Scritture, presentano un Gesù che si sono fatti a loro immagine e somiglianza, un Gesù che non disturba, un Gesù che non fa sentire in colpa nessuno, un Gesù che non riprende nessuno, un Gesù che non biasima nessuno, e anche un Gesù che non castiga nessuno. Quando il Signore ha detto, tutti quelli che io amo li riprendo e li castigo, l'ha detto all'angelo della chiesa di Laodicea, ecco perché mi indigno, ecco perché mi viene da vomitare, mi viene volta stomaco a sentire parlare oggi taluni di Gesù, perché presentano un altro Gesù. Siamo stufi di sentire parlare di un altro Gesù. La chiesa deve tornare a parlare di Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, così come ne parlarono Matteo, Marco, Luca e Giovanni, senza aggiungere nulla, senza togliere nulla, proclamando la verità, solo la verità, in mezzo a questa generazione storta e perversa, e aggiungo anche in mezzo a queste chiese storte e perverse che sono diventate delle fogne a cielo aperto, dal che emanano un fetore terribile, perché veramente hanno pervertito le diritte vie del Signore, hanno adulterato la parola del Signore. È una vergogna, uno scandalo, sono queste chiese che fanno lo scandalo, non noi, nel riprovare le loro menzogne. Purtroppo oggi molti, se gli presenti un altro Gesù, subito lo abbracciano, subito lo accettano. Se gli presenti il Gesù della Bibbia, cominciano a guardarti male, come se tu stessi parlando di chissà chi. Noi annunziamo Gesù Cristo, il Figlio di Dio, così come ne hanno parlato Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e ancora prima i profeti. Noi ci studiamo di non togliere nulla a quello che sta scritto, e nemmeno naturalmente di aggiungere alcunché. Non vogliamo andare oltre quello che sta scritto, vogliamo rimanere dentro i parametri, entro i termini che ci hanno segnato, che ci hanno segnato gli apostoli e i profeti. Ma alcuni proprio non gli interessa proprio niente. Guardate, fratelli nel Signore, per molti la Bibbia c'è o non c'è? Ormai è la stessa cosa. La stessa cosa. Alcuni la aprono a malapena la domenica. a malapena, dico, fanno una fatica enorme, aprire la Bibbia. A casa non ne parliamo, non c'hanno tempo, manco voglia. Quando arriva la domenica se la prendono, se la portano, oh, in quella che loro chiamano la casa del Signore, e finalmente, dopo 7 giorni, aprono di nuovo la Bibbia. Che fatica! Ma perché non gli interessa niente, capito? Poi ascoltano quello che dice il cosiddetto pastore o unto del Signore, che legge praticamente qualche passo, generalmente dall'Antico Testamento o qualche cosa dalla vita di Gesù, poiché allegorizzano sempre, poi magari parlano di una cosa, citano un passo della scrittura e poi parlano di tutt'altro argomento costoro, tanto che questi qua, questi fratelli, quando escono, fratelli, quelli che sono veri fratelli, naturalmente quando escono da questi locali non si ricordano niente, perché veramente cosa hanno sentito? Discorsi pomposi e vacui, vuoti, vuoti, d'altronde, da persone vuote che ti aspetti? Ma che ti aspetti da persone vuote? Allora, torniamo a quello che dice la Sacra Scrittura sugli scribi e farisei. Allora, Gesù come li chiamò costoro? Li chiamò ipocriti, li chiamò ipocriti. Perché naturalmente loro erano quelli che menavano vanto alla legge di Mosè, ma erano gli stessi che violavano la legge di Mosè, per naturalmente osservare la loro tradizione. Gesù li chiamò ipocriti. Ecco qua. Gesù dunque li giudicò. Mi pare che il termine ipocriti, no? Sottintende... No, non è che sottintende, lo dice esplicitamente, che Gesù li giudicò. Gesù li giudicò ipocriti. Ma com'è che fece Gesù a giudicarli in questa maniera? Peraltro li chiamò anche razza di vipere, abbiamo visto. Ma perché le loro parole e le loro opere testimoniavano la loro ipocrisia. Ma allora si può giudicare? Ma certo che si può giudicare. Segui l'esempio di Gesù. Segui l'esempio di Gesù, che giudicava con giusto giudizio. Se segui l'esempio di Gesù, non ti smarrerai e non rimarrai confuso. Ipocriti! Ben profetò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore loro è lontano da me. Ecco, che facevano questi? Sì, questi qui onoravano il Dio con le labbra, quindi, diciamo, l'onore lo rendevano a Dio. Con le labbra però, con le labbra. Ma il cuore loro, fratelli, era lontano, il cuore di questi ipocriti, era lontano da Dio. Già, perché il cuore degli ipocriti non è vicino a Dio. Il cuore degli ipocriti è sempre lontano da Dio. E l'esempio degli scribi e farisei dei giorni di Gesù ce lo dimostra chiaramente. Gli ipocriti, ricordatevelo, hanno il cuore loro lontano da Dio. Si pregano, cantano, ma sono pure seduti sulla cattedra, sono sulla cattedra a insegnare, la cattedra di qualche facoltà teologica, sono dietro qualche pulpito oggi, perché oggi ci sono i moderni scribi e farisei. Che pensate voi, che si sono estinti questi ipocriti, queste vipere, pensate voi che si siano estinte? No, ci sono ancora oggi, cambiano nome, ma sono sempre loro, scribi e farisei, ipocriti, vipere, malvagi, che onorano il Dio con le labbra, ma il cuor loro è lontano da Dio. E dove si trovano costoro? Dove si trovano? Dove si trovano costoro? Si trovano in mezzo alle chiese. Sì, sì, in mezzo alle chiese. Io quando mi sono convertito, vi confesso che pensavo che gli scribi e farisei fossero i preti, fossero i vescovi, i cardinali, e poi naturalmente, chiaramente, per concludere, no, per chiudere il cerchio, come si suol dire, poi naturalmente il Papa, il cosiddetto Papa. Io pensavo che veramente questi fossero gli scribi e farisei moderni. Non è che mi sono sbagliato, intendiamoci. Loro però fanno parte. Fanno parte! Ma non è che sono solo loro. Ma di scribi e farisei ce ne sono tanti in mezzo alle chiese evangeliche, fratelli. Comprese quelle pentecostali. Sì, sì, proprio così, proprio così. Hanno le stesse caratteristiche infatti tutti costoro, voglio dire, inclusi quelli nelle chiese evangeliche, hanno le stesse caratteristiche degli scribi e farisei di quel tempo. Ecco la loro ipocrisia. Loro onorano il Dio con la bocca, ma il loro cuore è lontano da Dio. Badate bene, fratelli nel Signore, a questa espressione. Il cuor loro è lontano da me. Si sbagliò Gesù? E non poteva sbagliarsi, perché Gesù scruta i cuori e le reni. Gesù non si sbagliò, questa era la parola, lo diceva, e lui credeva alla parola del Signore, mica come tanti oggi che dicono, leggono ma non credono a quello che sta scritto. Allora, il cuor loro è lontano da me, e non si sbagliò, ma come poteva Gesù sbagliarsi? Difatti, avete notato quando Gesù riprese poi i farisei che gli avevano detto, no? Che lo avevano accusato di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù, che cosa disse loro Gesù? Ascoltate, razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Pensate, Gesù disse che quelli che avevano detto quelle parole contro di lui erano malvagi, erano delle vipere e non potevano dir cose buone. Perché? Perché? Perché il cuor loro era malvagio. Perché il cuor loro era lontano da Dio, fratelli nel Signore. Vedete che la scrittura conferma la scrittura? Ascoltate cosa ha detto Gesù. Ve le ripeto queste parole. Perché ancora oggi le chiese sono infestate da vipere. Razza di vipere. Come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo dà bene, dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Perché dunque quegli scribi e farisei dissero contro Gesù che lui cacciava i demoni per l'aiuto di Belzebù? Perché dissero? Che lui aveva Belzebù. Perché lo dissero? Perché, fratelli? Perché Gesù lo ha spiegato. Perché costoro avevano un cuore malvagio e dal malvagio tesoro tiravano fuori cose malvagie. E difatti Gesù gli disse: come potete dir cose buone essendo malvagi? Già, perché l'albero buono fa frutti buoni, l'albero cattivo fa frutti cattivi. L'albero si conosce dal frutto. Allora fatemi capire, Gesù poteva mai definirli buoni, giusti, santi, coloro che lo accusarono di avere Belzebù, di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù? No! Vedete il giudizio del Signore? Conforme a verità? Conforme a verità. Li chiamò vipere, li chiamò stolti, guide cieche. Ma avete notato come, in quante maniere? Ecco, di questi scribi e farisei, vi stavo dicendo, ce ne sono molti anche nelle chiese evangeliche. Hanno titoli altisonanti, hanno un curriculum accademico tremendo agli occhi degli uomini, straordinario. Conoscono il greco, conoscono l'ebraico, eppure l'aramaico e magari qualche altra lingua. Sono uomini importanti, uomini che quando tu incontri, è meglio non incontrarli, comunque può capitare che li incontri, quando li incontri ti guardano dall'alto in basso, che tu non conti niente, tu non sei niente. Loro sono sulla cattedra o dietro il pulpito. Loro sono conosciuti. Loro sono conosciuti. Ecco. questi scribi e farisei moderni praticamente dicono la stessa cosa di coloro che oggi cacciano i demoni nel nome di Gesù, di quello che dicevano gli scribi e farisei contro Gesù. Esattamente. Praticamente la loro accusa è questa. Dicono, è per l'aiuto di Satana che quelli cacciano i demoni. Stessa e identica calunnia. Da chi viene? Da chi viene? Viene da uomini malvagi, da delle vipere, che non possono dire cose buone essendo malvagi. E dicono quelle cose perché hanno un cuore malvagio, il cuor loro è lontano da Dio. E come mai questa accusa? O questa calunnia? O questa accusa ingiusta, quindi calunnia, che viene naturalmente dal diavolo? Perché questi moderni scribi e farisei ritengono che il tempo dei miracoli è finito! È finito il tempo dei miracoli! Di quelli veri, naturalmente. No, perché i miracoli falsi, quelli il diavolo li fa. Devi sentirli parlare, questi. Questi qui praticamente presentano un Dio che è cambiato, anzi, diciamo morto. Ma un diavolo vivo, eh? Ma vivo veramente! Che si dà molto da fare! Con segni, prodigi, opere potenti. Bugiarde, naturalmente. Però una cosa è certa. A sentire parlare questi, Dio è cambiato. Il diavolo no. Ora, dove sono costoro? Dove sono costoro? Ma, guardate, prendiamo un po' di chiese. Chiesa dei Fratelli? Sì, Chiesa dei Fratelli. Valdesi? Battisti? Metteteci dentro metodisti, metteteci dentro luterani, metteteci dentro riformati, metteteci dentro presbiteriani e metteteci dentro anche chiese pentecostali che sono diventate praticamente come queste chiese, perché non credono più al soprannaturale che viene da Dio, non credono più che esista la possessione demoniaca, non credono più che i demoni vanno sgridati, vanno cacciati nel nome di Gesù, non ci credono più, non gli interessa più niente tutto questo, eh? Peraltro poi con questi cosiddetti psicologi, psichiatri cristiani di cui sono infestate ormai tante chiese, ormai voglio dire, sono arrivati loro, e chi li ha mandati? I massoni, la massoneria ha mandato praticamente i psicologi e i psichiatri cristiani per annullare in questa maniera il soprannaturale che viene da Dio, affinché veramente le persone si rivolgano a chi si rivolgono? All'uomo, eh? Si rivolgono all'uomo e non più al Signore. È una vergogna unica, è uno scandalo unico. Ormai, fratelli del Signore, anche in mezzo alle chiese pentecostali il soprannaturale viene sempre meno accettato, il soprannaturale che viene da Dio, ovviamente. Allora, vi stavo dicendo, per costoro il diavolo continua a fare segni e prodigi bugiardi, Dio invece non assolutamente, non parlagli di Dio che fa segni e prodigi bugiardi, perché loro subito ti mettono subito in mezzo agli indemoniati. Proprio in maniera netta! Allora ascoltate, questi sono bestemmiatori dello Spirito Santo. Non c'è alcun dubbio. Perché? Perché coloro che cacciano i demoni nel nome di Gesù lo fanno per l'aiuto dello Spirito Santo. Ma allora anche oggi si possono cacciare i demoni nel nome di Gesù? Certamente. Il Signore non è cambiato. Nel suo nome ancora siamo autorizzati a sgridare i demoni e a cacciarli. La Chiesa dunque non deve credere che il tempo dei miracoli di Dio, delle opere potenti di Dio, dei segni e prodigi di Dio è terminata. No, la Chiesa non deve credere che il Signore non dà più potenza ad operare miracoli, non dà più doni di guarigioni, no. La Chiesa deve credere che invece il Signore continua, sì, a dare potestà di cacciare i demoni, potestà di guarire le malattie, perché il Signore non è cambiato. Quelli che ve lo presentano come un Dio che è cambiato, non hanno creduto nel vero Dio. E poi lo ribadisco, ascoltate, solo dei malvagi possono veramente arrivare a dire quello che dicevano gli scribi e farisei di Gesù. Considerate, ascoltate, fratelli nel Signore, Gesù era il santo, il giusto. Gesù non trasgredì neppure un precetto della legge. Tanto che Gesù poteva dire: chi di voi mi convince di peccato? Non c'era nessuno che poteva convincere Gesù di peccato, perché lui era irreprensibile. Lui visse una vita santa, una vita modesta, una vita umile, una vita pia. Gesù fu potente in opere e in parole, perché Dio era con lui. Parlò come nessun altro aveva mai parlato. Operò quello che nessun altro aveva mai operato. E tutto ciò da parte di Dio, per ordine di Dio. Non si arricchì. Nacque povero, visse povero e morì povero. Gesù non si arricchì tramite l'autorità che il Dio Padre gli aveva dato. Non mise mai in vendita niente. Non chiese mai denaro per insegnare. Non è che disse mai: guarda, questo insegnamento costa tot. E nemmeno disse mai: guarda, questa liberazione costa tot, questa guarigione costa tot. Non lo disse né in questa maniera e né in altre maniere. Gesù non fece mai passare il cestino delle offerte davanti alle moltitudini che si radunavano per ascoltarlo, che venivano con i malati affinché Gesù li guarisse. Gesù non passò mai il cestino delle offerte alla fine delle sue riunioni, né alla fine né all'inizio. Non disse mai agli apostoli: prendete qua, passate, chiedete denaro, passate con questa sacca o con questa scarpa. Insomma, il Signore non agì mai così. Visse povero, sì. Colui la cui fama si sparse per tutta Israele, anche nelle nazioni oltre Israele, venivano a migliaia, si accalcavano, tanto che Gesù un giorno disse di tenergli una barchetta, una barca, sempre pronta, perché era tale la folla che lo accalcava che lui poi praticamente si metteva a insegnare alla folla da sopra la barca. Non avevano nemmeno il tempo per mangiare spesso, tanto erano quelli che venivano, si calpestavano gli uni gli altri. Ma vi rendete conto che cosa succedeva ai giorni di Gesù, fratelli nel Signore? Noi crediamo che quei giorni descritti in quella maniera sono così, erano così le cose che avvenivano. E noi crediamo che ancora oggi, quando la potenza di Dio si manifesta, avvengono cose grandi, cose meravigliose, cose gloriose. Noi crediamo che nel nome di Gesù gli ammalati vengono guariti. Noi crediamo che nel nome di Gesù i demoni escono fuori. Noi crediamo in questo, perché il Signore non è cambiato. E tutto ciò avviene per l'aiuto dello Spirito di Dio, sì, che Gesù ha mandato. Il Consolatore, sì, per l'aiuto dello Spirito di Dio, o come dice Gesù, per l'aiuto del dito di Dio. Pensate come, che espressione che Gesù ha usato, il dito di Dio. Allora, coloro che arrivano a parlare esattamente come parlavano costoro, non importa chi sono. Non importa. Sono malvagi, sono dei bestemmiatori dello Spirito Santo. Commettono un peccato che non ha remissione in eterno. Infatti Gesù l'ha detto, dice così: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello a venire. Ora Gesù che cosa disse ai suoi discepoli in merito a costoro? Lasciateli! Sì, gli ha detto lasciate, non gli ha detto corretegli dietro. Peraltro Gesù metteva in guardia dalla dottrina dei farisei e dei sadducei, chiamandolo a lievito. Dice così Gesù: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guida di ciechi, o se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Ecco, ecco la descrizione della parola, che fa la parola di Dio, di questi bestemmiatori dello Spirito Santo. Moderni. Già, di quelli moderni. Noi crediamo che sia esattamente così, Sono ciechi, guide di ciechi, lasciateli, lasciateli, si scandalizzano nel vedere che tu non osservi la loro tradizione, i loro precetti d'uomo. Ah, per quello si scandalizzano, si meravigliano, Ma se tu ti metti a cacciare i demoni nel nome di Gesù, assistito dallo Spirito di Dio, ti danno dell'indemoniato. Ma che cosa sono sti personaggi? Sono in mezzo alle chiese, sì, sono in mezzo alle chiese. Proprio così. Pastori, teologi, dottori, insomma, vedete un po' voi, si fanno chiamare in queste maniere. Professore! Il professore, andiamo ad ascoltare cosa dirà il professore, talvolta è anche massone il professore, vabbè, ma cosa importa, voglio dire, ti vengono a dire che un cristiano può essere massone, è come dire che un cristiano può essere un satanista, è come dire che un cristiano può praticare lo spiritismo, può essere uno spiritista, un medium, voglio dire, un cristiano può essere un massone, la fai tanto tragica, mi vengono a sussurrare, certo, è chiaro, la massoneria è dal diavolo, come può un cristiano che è figliuolo della luce aderire veramente a un'istituzione satanica? Vabbè, ma si sa, in mezzo alle chiese ci sono tanti che sono finti cristiani, quindi, voglio dire, è chiaro che i finti cristiani, voglio dire, si sentono autorizzati anche ad aderire alla massoneria, sono finti, quindi, voglio dire, ma è gente cieca questa. Allora, fratelli del Signore, esiste, una bestemmia. Una bestemmia che non può essere perdonata, che chi la commette si rende colpevole di un peccato eterno, che non ha remissione in eterno, è la bestemmia contro lo Spirito Santo. E coloro appunto che la dicono sono bestemmiatori, questi non hanno capito proprio niente, sono ciechi. Vi stavo dicendo, non vi fate ingannare dai loro titoli, dal loro curriculum accademico, non vi fate ingannare. Voi dovete credere a quello che dice la Sacra Scrittura. Se la Sacra Scrittura dice questo, è così! Anche se gli sentite parlare di Dio, ogni tanto menzionano Gesù, ogni tanto menzionano pure la parola Bibbia, lasciateli! Sono guide cieche! Sono bestemmiatori dello Spirito Santo, perché rigettano la manifestazione dello Spirito di Dio e l'attribuiscono a chi? Al diavolo. Pensate un po' voi, questi sono malvagi, questi sono malvagi. Ma se Gesù fosse in mezzo a noi oggi, come li chiamerebbe a questi? Che cosa gli direbbe a questi della Chiesa dei Fratelli? A quelli che nella Chiesa dei Fratelli, perché nella Chiesa dei Fratelli ci sono alcuni che sono nati da Dio e temono ancora Dio, pensate un po' voi, e non arrivano a dire questo, A proposito, colgo l'occasione per dire a questi fratelli: uscitevene, lasciate questi bestemmiatori dello Spirito Santo dietro le loro cattedre, dietro i loro pulpiti, andatevene via. Cercate veramente una chiesa che crede nella potenza di Dio, che crede nell'immutabilità di Dio, che crede che ancora oggi nel nome di Gesù, per l'aiuto dello Spirito di Dio, vengono cacciati i demoni. Cercate una comunità sana, spiritualmente, dottrinalmente. Uscite da queste chiese che spingono a bestemmiare contro lo Spirito Santo. Con a capo, appunto, i loro esegeti, guide cieche, che non sanno discernere la destra dalla sinistra, una pecora da una capra. È ora che veramente ve ne usciate, ascoltate. Questi vi trascinano a bestemmiare contro lo Spirito Santo, io vi ho avvertiti, perché questi prendono piacere a bestemmiare contro lo Spirito Santo. Sono ciechi, capite che sono ciechi? Come gli scribi e farisei! Non può essere altrimenti! Solo un cieco può parlare così! Solo un cieco! Io ricordo quando mi sono convertito! Quando mi sono convertito! Ma io non mi sarei, ma non mi passava nemmeno per la mente! Di dire che uno che cacciava i demoni nel nome di Gesù, faceva quelle cose per l'aiuto di Belzebù! Ma non mi veniva nemmeno in mente una cosa del genere, perché sapevo quello, diciamo, almeno avevo sentito qualcosa, no, di quello che stava scritto nella Bibbia. Oh, in queste chiese qua, cessazioniste, le prime cose che ti insegnano, il tempo dei miracoli è finito, il tempo dei doni spirituali è finito, il Dio non fa più queste cose, chi fa queste cose dal diavolo, a Belzebù è pieno di demoni, è indemoniato, stacci lontano se non diventerai come lui. Questo è praticamente il messaggio di questi malvagi che poi scrivono i libri. Che poi scrivono i libri, mettendolo in vendita naturalmente. Sì, mica te li danno gratuitamente questi. Servi di Mammona. E poi fanno i professorini. Fanno i professorini poi! Addirittura ti dicono poi anche dove devi mettere il punto e virgola. La virgola e punto. Pensate un po' voi quanto sono arroganti questi. Quanto sono arroganti! E per farti sentire la nullità sono capaci! Sapete cosa sono capaci a fare questi? Andare in giro con la Bibbia in greco? Sì! Ma questi sono terribili! Te la tirano fuori! Ah, io la Bibbia la leggo in greco! Ah, sì? Ah, la leggi in greco tu la Bibbia? Io la leggo in italiano! Ma la vedete, fratelli del Signore, ascoltatemi! Questa... una parola che vi dico a voi, che riguarda questi ciechi. Questi leggono la Bibbia, la leggeranno pure in greco, ma non la capiscono. Perché questi non sono guidati dallo Spirito di Dio. Ma no, ma nella maniera più assoluta. La loro via proprio è volta ad annullare la parola di Dio con la loro tradizione. Ma se voi li ascoltate, ma voi veramente c'è da rabbrividire. È come sentire i scribi e farisei del tempo di Gesù. Sì, è scritto così, però... Sì, è scritto così, però... Sempre così, praticamente. Sì, la Bibbia dice così, però... Sono sempre là ad annullare la parola del Signore. Non gli va bene quasi niente. Poche cose gli vanno bene. Tutto il resto da annullare, con la loro tradizione, con i loro precetti d'uomini, che vengono presentati, no, come esegesi. Come se Gesù sa il greco antico, l'ebraico qui vuole dire... Oh, ma qui sembra che veramente tutti quelli che hanno tradotto la Bibbia hanno tradotta male. Oh, quando li senti parlare a questi sembra veramente che tutti quelli che hanno tradotto la Bibbia proprio non capivano niente, proprio, ma proprio niente. Oh, io li sento sempre parlare in questi termini a questi. Ma io dico, ma ogni tanto c'è qualche passo, rete, che è stato tradotto bene qua? E dite, fate prima a dirci quali sono i passi tradotti giusti nella Bibbia, qui, la Diodati, la Luzzi, fate voi. E diteci quali sono quelli tradotti giustamente, no? Così almeno sappiamo che tutti gli altri non sono tradotti bene. Ma questi sono guide cieche, fratelli nel Signore, sono bestemmiatori dello Spirito. Infatti, quando si arriva alla manifestazione dello Spirito, manifestano la malvagità che c'hanno nel loro cuore malvagio. Infatti cominciano a tirare fuori calunnie, calunnie, sì. Ricordatevi che il diavolo è il calunniatore. Quando noi diciamo che il diavolo è l'accusatore dei fratelli, diciamo bene. Ma, appunto, quali sono queste accuse? Sono accuse ingiuste, sono accuse inventate, quindi calunnie, appunto, perché loro prendono, chi calunnia prende dal diavolo che è il calunniatore, capite? E questi calunniano. Sì, sì, calunniano, dicendo, ah, quello è indemoniato. Esattamente, fratelli, le cose che dicevano di Gesù oggi, questi bestemmiatori, questi moderni scribi e farisei, come li chiamo io, dicono la stessa cosa di fedeli servitori di Cristo Gesù, che cacciano i demoni nel nome di Gesù Cristo, quindi con l'autorità che Dio gli ha, con l'autorità che il Signore gli ha dato per l'aiuto dello Spirito di Dio. È una realtà triste, drammatica, Io ve la metto, diciamo, davanti agli occhi, così come si presenta in mezzo a queste chiese. È così, fratelli del Signore. E Gesù, naturalmente, con la sua sapienza, no? spiegò che non poteva essere che lui cacciava i demoni per l'aiuto di Beelzebù, altrimenti il regno di Satana avrebbe dovuto terminare. Infatti dice, se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? Allora, se il regno di Satana sussiste, evidentemente ciò significa che Satana non è diviso contro se stesso, quindi Satana non caccia Satana. Infatti, coloro che praticano le arti occulte, coloro che praticano la magia, non hanno la potestà di cacciare i demoni. Non ce l'hanno, fratelli del Signore. Perché Satana, dice, non caccia Satana. Capite? E questi qui, questi moderni scribi e farisei che hanno riempito le chiese, prendono proprio il loro diletto a calunniare i veri servi del Signore. Gesù cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio. Ricordatevelo sempre questo. E ancora oggi i demoni vengono cacciati nel nome di Gesù per l'aiuto dello Spirito Santo. Se, quando questo avviene, uno dice, di colui che ha cacciato i demoni nel nome di Gesù per l'aiuto dello Spirito di Dio, ah, quello a Beelzebù, quello caccia i demoni per l'aiuto di Beelzebù, sappiate che quello ha bestemmiato contro lo Spirito Santo. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, fratelli. Poi non guardate se si chiama se lui si presenta come Valdese, se si presenta come anziano della Chiesa dei Fratelli. No, non dovete guardare queste cose, No, davanti alla parola di Dio bisogna, o anche come pentecostale, attenzione, cioè davanti alla parola di Dio vale quello che dice la parola di Dio, poi l'etichetta, cioè l'etichetta non ha rilevanza, non ha valore, fratelli, noi guardiamo la sostanza, noi guardiamo quello che c'è dentro la bottiglia, non è che guardiamo solo l'etichetta, perché l'etichetta può essere anche buona, però sapete, se dentro la bottiglia c'è il veleno, l'etichetta può essere la più bella, la più lampeggiante, la più bella che ci sia, però chiaramente rimane sempre che nella bottiglia c'è il veleno, e se tu bevi il veleno muori, capito? Muori, naturalmente se Dio, se Dio fa sì che uno muoia, perché voi sapete che c'è questa promessa, no? C'è questa promessa che noi ricordiamo, quello era un discorso generale che stavo facendo. Però ricordatevi sempre che il Signore ha detto che queste parole, dice così, se pur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Chiaramente io stavo, parlando in maniera allegorica, no? Usando un'allegoria per spiegare appunto che non dovete guardare se uno dice di essere Valdese, Chiesa dei Fratelli, Battista e così via, no? È chiaro che se quello che insegna è veleno, quindi è micidiale. Però per quanto riguarda dal punto di vista materiale, ricordatevi della promessa del Signore: se bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Difatti ci sono tante testimonianze, no, di fratelli che prima, diciamo, di bere una determinata bevanda che era stata avvelenata appositamente per ucciderli, hanno ringraziato il Signore, come è giusto che si faccia, e il Signore li ha protetti e li ha preservati dalla morte. Ma dal punto di vista spirituale, appunto, vi stavo dicendo che non dovete guardare l'apparenza, ma dovete guardare la sostanza, fratelli nel Signore. Dovete guardare la sostanza, perché spesso uno si lascia condizionare dall'apparenza e non guarda la sostanza. Qual è la sostanza? È la sostanza. Pensate un po' voi Gesù. Se Gesù avesse guardato l'apparenza degli scribi e farisei, ma gli scribi e farisei tutto sommato si presentavano come persone, diciamo, giuste, apparivano giusti alle persone. Infatti Gesù stesso lo riconobbe questo. Dice: anche voi di fuori apparite giusti alla gente. Vedete? Questi apparivano giusti alla gente, Ma dentro? Come erano dentro? Gesù gli disse: ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Infatti li paragonò a dei sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa, di morte e di ogni immondizia. Vedete? E difatti, vedete che Gesù, quando li riprese, per quella calunnia che gli lanciano, che cosa disse? Ve lo ripeto. Dice così: razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Quindi questi erano dentro, erano malvagi, però apparivano giusti, vedete? Apparivano giusti alla gente, ma come i sepolcri imbiancati, no? Come appaiono i sepolcri imbiancati? Belli di fuori, no? Sono bianchi, belli, no? Lucenti, diciamo così. Anche questi, no? Hanno uno sguardo lucente, sorridono. Ma dentro sono malvagi. E infatti, dall'abbondanza poi del cuore loro malvagio, escono cose malvagie. Quindi guardate quello che esce dalla bocca di costoro. Non guardate, come diciamo, non guardate i loro bei vestiti, le loro belle macchine, le loro belle case. Non guardate quelle cose, guardate quello che esce dalla loro bocca. Certo, guardate anche quelle cose però, perché questi sono superbi, naturalmente. Non è che questi hanno l'anima alle cose alte, questi naturalmente sfruttano con parole finte, le anime adescono, le anime stabili, questi veramente hanno il cuore esercitato alla cupidigia. Peraltro anche gli scribi e farisei amavano il denaro, infatti si facevano beffe di Gesù, pensate un po' voi. Quindi vedete quante cose messe assieme, che noi praticamente diciamo possiamo mettere assieme proprio perché la Bibbia ci autorizza a farlo. Dunque, vedete allora in che termini Gesù si è espresso nei confronti di costoro? Come dovremmo dunque esprimerci noi nei confronti di coloro che ragionano e parlano nella stessa maniera oggi, nei confronti dei moderni scribi e farisei, in una maniera diversa? No, ci dobbiamo esprimere e rapportare nei confronti di costoro come dice la Sacra Scrittura. Se Gesù fosse in mezzo a noi, come si rivolgerebbe nei confronti di costoro? Come si rivolgerebbe? Anzi, costoro cosa direbbero di Gesù? Le stesse cose che dicevano, vedete, quelli là, quegli scribi e i farisei. Ma perché questi, sapete, hanno la forma della pietà, ma ne hanno rinnegato la potenza. Questi non credono proprio nel soprannaturale che viene da Dio. Questi credono nel soprannaturale che viene dal diavolo, ve l'ho detto. Il diavolo non è cambiato, il Dio è cambiato. Ma che persone sono queste qua? Ma che persone sono? Ma io dico, ma basta che un credente, no, si metta a leggere la storia di Gesù di Nazareth, ma viene preso da una gioia, da una pace, ma da un senso veramente così bello, no? Cioè, legge la verità, legge la storia di Gesù, ma come può pensare? Oh, poi legge la storia degli apostoli, naturalmente gli Atti degli Apostoli, ma come gli può avvenire a un credente che ha lo Spirito di Dio? Veramente di calunniare coloro che cacciano i demoni nel nome di Gesù per l'aiuto dello Spirito di Dio, di calunniarli come facevano gli scribi e farisei, ma non gli viene, fratelli, non gli viene, perché lo Spirito di Dio è in lui e lo Spirito gli attesta la verità, capite? Proprio così, gli attesta la verità. Peraltro, questi moderni scribi e farisei non è che naturalmente accusano coloro, non accusano solamente quelli che cacciano i demoni nel nome di Gesù per l'aiuto dello Spirito di Dio, di avere uno spirito immondo, guardate, questa è l'accusa, l'accusa è questa, ma accusano anche quelli che parlano in altre lingue di avere uno spirito immondo, sì, proprio così, parlare in altra lingua, per lo Spirito Santo. Ora, il giorno della Pentecoste, i circa 120 furono battezzati con lo Spirito Santo. E quando furono battezzati con lo Spirito Santo, furono ripieni di Spirito Santo. Lì, in quel giorno, si adempì la promessa dello Spirito Santo che Gesù aveva fatto ai Suoi discepoli. In quel giorno, i Suoi discepoli furono battezzati con lo Spirito Santo, perché... Gesù aveva detto, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Lo aveva detto poco prima di essere assunto in cielo. Il giorno della Pentecoste lo Spirito Santo scese sui circa 120. La scrittura dice, tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Notate. Secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi, quindi quello che dicevano in altra lingua lo dicevano per lo Spirito o per l'aiuto dello Spirito di Dio. Ora, Gesù Cristo ancora oggi battezza con lo Spirito Santo e ancora oggi il battesimo con lo Spirito Santo, che è il riempimento di Spirito Santo, è accompagnato immediatamente dal parlare in altra lingua. Secondo che lo Spirito dà ad esprimersi. Quindi chi parla in altra lingua, quando viene battezzato con lo Spirito Santo, parla in altra lingua per l'aiuto dello Spirito di Dio. Che cosa fa parlando in altra lingua per lo Spirito? Prega Iddio, benedice Iddio, salmeggia a Dio, ringrazia Iddio, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio. Tutto ciò avviene per lo Spirito di Dio. Ancora oggi, i moderni scribi e farisei, ipocriti, guide cieche, stolti, vipere, che cosa dicono di coloro che parlano in altra lingua per lo Spirito di Dio? Dicono sono posseduti, hanno degli spiriti immondi che gli fanno proferire quelle parole. Ascoltate. Questi sono bestemmiatori dello Spirito Santo. Questi parlano contro lo Spirito Santo. Perché? Perché è lo Spirito che dà ad esprimersi. Capite? È inutile che ci vengano a dire che le lingue sono cessate. Perché le lingue cesseranno, ma non sono cessate. E sappiamo pure quando cesseranno, quando la perfezione sarà venuta. La perfezione ancora non è venuta, quindi non sono cessate. Ma questi proprio detestano. Detestano ciò che fa lo Spirito di Dio. Non lo sopportano. E devono subito lanciare, è più forte di loro, ma perché sono malvagi? È più forte di loro, devono subito lanciare le loro calunnie, il loro veleno, sono vipere. Che fanno le vipere? C'hanno il veleno le vipere, Vedete come Gesù le ha chiamate, razza di vipere. È inutile che ci vengano a dire che le lingue sono cessate, vi stavo dicendo, le lingue non sono cessate. E un'altra cosa, è inutile che ci vengano a dire, ma esistono le false lingue, lo sappiamo, meglio di voi, lo sappiamo, Scribi e farisei, ipocriti, stolti. Lo sappiamo meglio di voi che esistono le false lingue. Ma appunto perché esistono le false lingue, evidentemente significa che ci sono le vere lingue. Se no, che bisogno ci sarebbe della falsificazione delle lingue, di false lingue, se non ci fossero le vere? Il diavolo che cosa fa? Cerca di falsificare ciò che è vero. E quindi, evidentemente, le lingue non sono cessate. Perché se il diavolo ancora le falsifica, vuol dire che non sono cessate. Basta questo ragionamento logico, che è logico, per capire proprio che questi qua non hanno capito proprio niente. Non hanno capito proprio niente. Ma non vogliono nemmeno capire niente. Sono duri, indurati. Sapete, io sono persuaso, fratelli del Signore, che in mezzo alle chiese non pochi sono vasi d'ira preparati per la perdizione. E che Dio li sta indurando. Li sta indurando. Perché li ha destinati alla perdizione. Ribadisco, noi non guardiamo all'etichetta, ma le cose stanno così. Guardate che in mezzo alle chiese ci sono tanti malvagi. Malvagi, vipere, come quegli scribi e farisei. Questi, molti ancora non l'hanno capito, questi. È così. Ci sono persone che sono progenie dal diavolo e si presentano come cristiani, come evangelici. Avete capito, fratelli? E non le dimenticate queste cose, non le dimenticate. Ma vi siete dimenticati gli scribi e farisei come si presentavano? Come progenie d'Abramo, si presentavano, dicevano che avevano diciamo, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe quale loro Dio. Ma ve le siete dimenticati queste cose? Gli scribi e farisei, guardate, che credevano che il Mare Rosso Dio l'aveva diviso. Ricordatevi questo. Credevano che Mosè aveva fatto in Egitto quei segni, prodigi e potenti. Credevano che Dio nel deserto aveva fatto quei segni e prodigi. Ma erano tutte cose rilegate al passato. Si è presentato Gesù, si è messo a cacciare i demoni da parte di Dio, per l'aiuto dello Spirito di Dio. E che cosa è successo? Guardate come lo hanno diciamo, subito calunniato. È la stessa cosa. Oggi questi moderni scribi e farisei, bestemmiatori dello Spirito Santo, se voi, loro ti dicono, ma sì, Gesù ha cacciato i demoni, ma sì, Gesù ha dato la vista ai ciechi, ha risuscitato i morti, Ma se tu oggi resusciti i morti nel nome di Gesù, ma se tu oggi guarisci gli ammalati nel nome di Gesù, se tu oggi cacci i demoni nel nome di Gesù, vedi che cosa ti dicono costoro, perché sono malvagi come quegli scribi e farisei. Avete capito che cosa vi voglio dire? Loro non è che negano che Gesù abbia fatto quelle cose, non è che negano che gli apostoli abbiano fatto segni e prodigi. Ma negano che oggi quelle stesse cose possono essere fatte nel nome di Gesù per l'aiuto dello Spirito di Dio. È inutile che ci vengano a dire, ma ci sono i falsi miracoli qui e là, perché in fin dei conti loro usano questo discorso, perché sono contro anche i veri miracoli. Loro non sono solo contro i falsi miracoli, sono anche contro i veri miracoli, sono contro le vere guarigioni, sono contro le vere lingue. Sì, è così, ormai l'abbiamo capito il sofisma, l'abbiamo capito. Ecco perché vi dico a voi che fate parte di queste chiese cessazioniste, uscitevene, separatevene, ascoltate quello che dice il Signore, uscite e separatevi da costoro, perché questi qua portano a parlare contro lo Spirito Santo. Se fate parte di queste chiese, vi esorto a non parlare contro lo Spirito Santo. E uscitevene subito! Ah sì, loro sono sempre là a fare notare che i falsi miracoli, le false lingue. E allora? Ma sapete per quale ragione? Perché loro in questa maniera così accusano, riescono ad accusare anche quelli che fanno i veri miracoli nel nome di Gesù. Anche quelli che, capito? Anche quelli che naturalmente diciamo operano per lo Spirito di Dio, no? Che parlano in altre lingue per lo Spirito, che cacciano i demoni per lo Spirito. E certo, è la furbizia dell'avversario, no? Allora questi qua cosa fanno? Ma guarda, c'è questo, guarda, questo è fatto così, ma guarda, guarda, questo qua. Ma noi le sappiamo queste cose. Però loro usano queste cose per dirti che cosa, vedi? Oggi nessuno più parla in altre lingue, nessuno più cacci demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio. Capite? Il tempo è finito, niente più miracoli, non c'è bisogno di desiderare i doni spirituali, no, assolutamente. Loro ti vogliono far credere praticamente quello che vogliono loro. Questi moderni scribi e farisei che hanno annullato la parola di Dio con le loro ciance. E quindi, quand'anche ci fosse uno che parla in altre lingue per lo Spirito di Dio, che caccia i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio, loro lo mettono tutti nel calderone, anche a lui lo mettono nel calderone di quelli appunto che falsificano, che sono indemoniati. Non solo che falsificano, perché qui vanno oltre loro, vanno oltre. In effetti poi loro praticamente, tirando sempre fuori sempre questo discorso della falsificazione, poi loro arrivano a dire che chi fa quelle cose le fa per l'aiuto dei demoni, capite? E proprio danno degli indemoniati, no? A dei fratelli che sono ripieni di Spirito Santo. E quella è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Quindi io vi metto severamente in guardia, fratelli nel Signore, da questi moderni scribi e farisei, dal loro lievito, dalla loro malvagità, dalla loro stoltezza, dalla loro arroganza. Veramente guardatevi da loro e ritiratevi da loro, ritiratevi. Poi vi vengono a dire sola scrittura. Io quando sento questa espressione, sola scrittura, ma io dico, piacesse a Dio veramente che questi veramente si attenessero solo alla scrittura. Ma questi non si attengono solo alla scrittura. Questi qua proprio negano la potenza di Dio. Proprio rinnegano la manifestazione dello Spirito di Dio, calunniano questi, quelli che sono ripieni di Spirito Santo, dicendo hanno degli spiriti immondi, questi non si attengono alla parola di Dio, ma nella maniera più assoluta. Ma vi rendete conto che cosa arrivarono a dire di Gesù? Dicevano di lui ha uno spirito immondo, ma come? Gesù, che era buono, che era santo, che era giusto, che era umile, eppure, vedete, si è attirata questa calunnia da questi individui che appunto non potevano che essere, quello che Gesù ha detto che erano, vipere, malvagi, ipocriti, stolti, guide cieche, ecco che cos'erano, sepolcri imbiancati, che per osservare i loro precetti umani trasgredivano la tradizione, la parola di Dio. E quindi, fratelli nel Signore, quando leggete queste cose nella Bibbia, ricordatevi sempre che hanno un'applicazione odierna, nel senso che le cose non sono cambiate. Lo ripeto, le cose non sono cambiate, ciò che è già stato, non è che noi ci meravigliamo di quello che avviene, no, non ci meravigliamo, sappiamo che già è stato e Dio riconduce ciò che è passato, Dio riconduce ciò che è passato. Quindi, da un lato, certo, non ci dobbiamo meravigliare della presenza di questi moderni scribi e farisei in mezzo alle chiese, però dall'altro chiaramente dobbiamo suonare la tromba, non è che possiamo rimanere così, indifferenti, senza fare niente, davanti alle loro calunnie, davanti alle loro falsità. Bisogna reagire e bisogna riprovare con ogni franchezza la loro stoltezza, la loro malvagità. Esattamente come fece Gesù nei confronti di quelli che lo calunniarono, in quella maniera come abbiamo visto. Quindi vi esorto, quando leggete la Bibbia, a considerare sempre questo, che ciò che è passato ritorna praticamente, o meglio, come dicono alcuni, la storia si ripete, in questo senso, cose che avvenivano 2000 anni fa succedono ancora oggi, fratelli del Signore. Sì, possono cambiare determinate circostanze, possono cambiare determinate etichette, nomi, però la sostanza è tale e quale ai giorni di Gesù, ai giorni degli Apostoli. È così. Alcuni quando leggono la Bibbia, cioè la leggono come se quelle cose... No, o come se quelle cose oggi non ci sono, non possono esserci, o certi personaggi non possono esserci, certi comportamenti non possono esserci più, e così via. No, fratelli del Signore, ma nella maniera più assoluta. Io nel corso degli anni, vi posso dire, ho potuto appurare personalmente che le cose, come sono così scritte, praticamente... alla fine tornano, sono tornate, è così, cioè, prendiamo atto, però naturalmente non è che ce ne stiamo con le mani in mano, come si suol dire, no, noi con l'aiuto di Dio, vogliamo smascherare questi moderni scribi e farisei che si sono infiltrati e che sono ben presenti in mezzo alle chiese, proprio a livello planetario, sono proprio in mezzo alle chiese, e dal loro cuore malvagio tirano fuori cose malvagie. D'altronde è così, come ha detto Gesù, se no non si spiega. Come potete spiegarlo? Ma noi dobbiamo rendere grazie a Dio, veramente, che ci ha fatto pervenire queste cose, che sono veramente scritte così chiaramente. Che bello veramente poter appurare che le cose stanno esattamente così. Ma poi che cosa possiamo dire veramente contro le parole di Gesù? Che cosa possiamo dire? Possiamo dire forse che Gesù ha esagerato, forse non era così. No, è proprio così, fratelli nel Signore, è proprio così. E ho potuto appurarlo, guardate, coloro che hanno un cuore malvagio tirano fuori dal loro cuore cose malvagie. Loro veramente studiano, come dire, la menzogna, la programmano, premeditano, perché sono malvagi, c'hanno quello, e allora praticamente devono tirare fuori quelle cose. L'uomo buono invece, no? All'inverso. L'uomo buono invece c'ha cose buone, allora tira fuori cose buone, sì, non cose cattive, ma cose buone. È così, l'albero si conosce dal frutto, non lo dimenticate mai questo, non dalle foglie, dal frutto si conosce l'albero. Quindi una volta che avete appurato che i frutti sono malvagi, sappiate che anche l'albero è malvagio. Se le parole sono malvagie, dunque, anche chi le proferisce è malvagio, perché sennò Gesù si è sbagliato, E se no Gesù si è sbagliato. Noi dovremmo arrivare alla conclusione, in base a come parlano taluni, che Gesù si è sbagliato. Sì, proprio così. Proprio così. E invece Gesù non si è sbagliato. Non si è sbagliato quando li ha chiamati vipere. Quando ha detto che erano malvagi. Non si è sbagliato. Ha detto la verità, la verità. Quindi non vi fate né intimidire né impaurire. E nemmeno ingannare. Perché le cose stanno esattamente come veramente le ha dette Gesù. Le cose stanno sempre come ha detto Gesù, perché lui è il fedele, lui è il verace. Lui ha proferito le parole che Dio gli ha ordinato di proferire. E quindi, dato che la parola di Dio è verità, le parole di Gesù sono verità. Fidatevi, fratelli nel Signore, fidatevi delle parole di Gesù, fidatevi. Non credete a quelli che con il loro greco vi vogliono far credere un'altra cosa, contraria a quella che ha detto Gesù. No, credete così come leggete, credete alle cose che ha detto Gesù, come anche dovete credere alle cose che hanno detto gli apostoli. Non vi fate, come si dice... non vi fate intimorire, no? dai titoli altisonanti di costoro, no? dal loro curriculum accademico, no? dal modo di parlare che hanno costoro. No, non guardate queste cose, non guardate queste cose. Questi sono malvagi, sono delle vipere. Questi qua proprio parlano contro lo Spirito Santo, sì, esattamente, esattamente come quegli scribi e farisei. Quindi, massima attenzione, fratelli nel Signore, siate vigilanti, pregate del continuo e rimanete attaccati alla parola del Signore. Così è scritto, così crediamo, così predichiamo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.